Capitolo 16. Si torna a Poggio Maestrale. Purtroppo tutte le cose belle a un certo punto devono finire. Per fortuna anche quelle brutte non durano per sempre. E questo qualche volta ci aiuta ad accettare la fine delle cose belle. La vacanza era volata via come il vento. Il gregge era proprio triste di dover ripartire. E quella mattina c'era un'aria un bel po' depressa nell'albergo Locanda Venice Italy. Tutte le nostre amiche erano tornate ad un'ora decente la sera prima ed avevano preparato i bagagli. Tutte meno una, perché di Fulvia Bianchi non c'era traccia. Non solo non aveva lasciato nulla, non solo era sparita da un giorno, ma era anche impossibile rintracciarla, perché il telefonino era spento o non raggiungibile. Chiara Ricci non si era preoccupata fino al mattino, quando era oramai quasi l'ora di andare a prendere il vaporetto per Piazzale Roma e poi l'autobus per l'aeroporto. Era un mattino pieno di nuvole grigie e minacciava pioggia, ed anche l'umore del capobranco era cupo.
«Ma dove diavolo si sarà cacciata quella matta? Se non si sbriga a tornare si parte tutte senza di lei. Poi chi lo sente, Fisio? È da un pezzo che lo ripeto. Da quando ha vinto il concorso di bellezza si è montata la testa. Tutti questi duchi e calciatori che le fanno la corte. Ed ora ci si è messo anche quel barone. Però, beh, niente male il barone, niente male. Lo perderei anch'io l'aereo per un tipo come lui. E non solo l'aereo, anche la testa ci si potrebbe perdere!»
Chiara Ricci era dunque convinta che la giovane e bella top model avesse già perduto la testa e che poco dopo avrebbe perduto anche l'aereo. Dunque, quando non fu più possibile aspettare, chiamò a raccolta tutto il gregge.
«Forza, fiocchi di lana! Dai, bellezze! Mamma mia, che disubbidienti! Qui ci vorrebbero Efisio e Rodolfo per rimettervi in riga! Ma aspettate ancora domani e ci penseranno loro! Su, si esce e si va a prendere il vaporetto!»
Chi non abbia mai visitato Venezia forse non sa che il vaporetto è una specie di autobus. Un battello bello grande che si prende alle fermate, coi posti a sedere e in piedi, un conducente ed un marinaio che fa imbarcare e sbarcare i passeggeri e gli vende i biglietti, e tutto quello che deve avere un normalissimo autobus, insomma. Dunque, la nostra comitiva di pecorelle salì sul vaporetto, linea 1, direzione Piazzale Roma. Salite a bordo. Il capobranco si rivolse al marinaio.
«Dobbiamo comprare il biglietto, per favore!»
«Sono 5 euro a pecora», rispose quello. «Poi dovete fare un altro biglietto a testa, perché pagate anche il bagaglio. Quindi sono 10 euro per una».
«Cosa? 10 euro per un passaggio in vaporetto? Mi sa che ha capito male!»
«Mi sa che ha capito male lei. Questo è il prezzo per il Canal Grande.»
«Guardi che mica vogliamo farci un giro turistico in Canal Grande. Quello lo abbiamo già fatto con la gondola ed il taxi. Dobbiamo solo andare a prendere l'autobus per l'aeroporto. Poi, Canal Grande o no, qui siamo tutte in piedi schiacciate come delle sardine. Altre che 5 euro più bagagli. Beh!»
«Signorina, o pagate il biglietto regolarmente o scendete alla prossima fermata», e ringrazi che non chiamo i vigili.
Paghiamo, paghiamo, accidenti! Ma questa è una rapina! Chi l'ha deciso che il vaporetto deve costare così tanto?
Il sindaco.
Ah, il sindaco! Giusto, giusto che si chiama Manin. Sembra che ne abbia 100 di Manin. Velocin, per rubarci per Benin.
E così, pigiate una contro l'altra nel battello stracolmo di passeggeri e valigie, e furibonde per il furto subito, perché far pagare un biglietto 5 euro è una rapina, di cui tutti i veneziani per bene si vergognano, giunsero a Piazzale Roma, cioè al solo posto di Venezia dove arrivano le strade, e con esse le macchine. E come sbarcarono dal vaporetto? Il cielo, minaccioso e nero fino a poco prima, mantenne tutte le sue promesse di pioggia e cominciò a rovesciare catinelle e catinelle d'acqua sulle povere pecore, che non avevano portato né ombrello, né impermeabile, né cappello.
Corriamo a ripararci sotto le tettoie! Alla fermata dell'autobus! Presto, presto!
Ma una volta arrivate là, si accorsero che non c'era nessuna tettoia alla fermata e nemmeno l'ombra di una panchina.
Ammappete questo sindaco Manin! Che razza di brutto avaraccio! È peggio di Efisio! Prima ci fa pagare tutti quei soldi per il vaporetto e poi ci fa aspettare l'autobus in piedi e sotto il diluvio! Beh!
E così, quando finalmente arrivò il loro autobus, c'era ad attenderlo un gregge di pecore più inzuppate di spugne. Sarà stata la brutta avventura, sarà stato il dispiacere di finire una così fantastica vacanza, sarà stata la malinconia di quei baci di arrivederci, non di addio, per bacco, a tutti quei bei duchi, conti e gondolieri che non si davano pace di vederle partire. Sarà stato quello che vi pare, insomma. Ma c'era un silenzio di tomba su quell'autobus blu che le portava all'aeroporto Marco Polo, dove c'era ad attenderle un volo con destinazione Cagliari. Unforgettable Venezia, 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 Venezia. Quando sarebbero mai tornate? Da quel giorno lo sapevano. Ogni giorno l'avrebbero desiderata e sognata. Ogni giorno avrebbero contato i giorni fino al felice giorno in cui avrebbero rivisto il maestoso campanile di San Marco, riascoltato la dolce e romantica voce dei gondolieri che cantavano le serenate ai turisti sul Canal Grande, coi riflessi dei giganteschi, luminosissimi lampadari a brillare sull'acqua nera e misteriosa della notte. Che magia! Che ricordi! ma Venezia era oramai lontana. L'autobus si fermò nel parcheggio dell'aeroporto e tutte quante scesero sul marciapiede, riprendendo finalmente un po' di buon umore e cominciando a vociare e belare.
Basta con sto baccano! Due di voi vadano a prendere i carrelli per le valigie e le altre aspettino qui!
Ordinò Chiara Ricci, a cui invece l'arrabbiatura dei 5 più 5 euro per il vaporetto e per il bagno fuori programma non andava proprio via. E come se non bastasse, dopo un paio di minuti le due pecore si ripresentarono a mani vuote.
«Beh!»
fece lei, ancora più scocciata.
«Si può sapere perché siete senza carrelli?»
«Sono tutti incatenati e ci vuole un euro per prenderli, come al supermercato!»
«Bella questa! Deve essere un'altra trovata di quel furbacchione di Ludovico Manin! Ragazze, chi ha moneta?»
«Silenzio!»
«Ha detto, chi ha moneta?»
«Io le ho spese tutte per i biglietti del vaporetto, beh!»
si sentì belare.
«Anch'io!
Io pure!
Idem! Sono pezzi da 50 e da 20!» «Manin, Manin, altro che Manin, beh! Ma quell'umano è proprio un disastro! Qui ci tocca portarci i bagagli sulle spalle! Acciderba!»
«E dai, Chiara, ma ti stai a lamentare tutto il tempo!»
si spazientì la bianca plaid, che non ne poteva più di quella lagna continua.
«Somigli proprio a quel rompiscatole che mi si è appiccicato addosso alla cena. Com'è che si chiamava? Ah, sì, Americo de Castro! Mamma mia, uguali siete! Te lo farei proprio conoscere. Sempre a protestare. Andreste d'accordo voi due?»
Proprio in quel momento giunse un taxi. E ne uscirono tre cani. Erano vestiti con delle comode tute Nikkei da viaggio, cappellini della stessa marca, con la visiera messa all'indietro e zainetti leggeri sulle spalle. Sempre, manco a dirlo, di marca Nikkei. Erano Marino Faliero, Orso e Tigellino. Orso aveva un cerottone appiccicato sul naso e sembrava che fosse ancora sotto l'effetto del sonnifero, perché sbadigliava in continuazione e sembrava più addormentato che sveglio, anche se, a dire il vero, non è che da sveglio sembrasse poco addormentato. I tre criminali facevano finta di essere là per prendere un aereo, ma in realtà erano venuti nella speranza di acchiappare Fulvia Bianchi all'ultimo momento prima che partisse. Faliero e gli altri due si avvicinarono alle pecore, che si stavano caricando i bagagli sulle spalle, e si offrirono di aiutarle.
«Buongiorno, che coincidenza!»
disse quel bugiardone del capo.
«Mi sembrate in difficoltà. Lasciate qua, vi diamo una mano noi, per bacco! Forza, rammolliti, prendete i bagagli delle signorine! E tu, smetti di giocare col game dog! E datti da fare!»
«Ecco, ci tocca sempre sgobbacco sto capo, mannaggia li pescetti!»
si lamentò sottovoce Tigellino, mentre si rimetteva in tasca il game dog e si caricava le spalle di valigie, borse e zaini.
«Ma se un giorno divento capo io, gliela faccio vede a quello. Me vendico di tutte quante le fatiche che ci fa. E lo faccio lavorare, lo faccio, o prometto!»
intanto Faliero, che ovviamente non aveva tirato su nemmeno una borsetta, chiacchierava con Chiara Ricci.
«Ma quei due gentili cagnoni che ci stanno portando le valigie?»
gli domandò lei.
«Non erano quei violenti che avevano tirato un pugno al barone l'altra sera? Perché sono qui con lei oggi?»
«Quelli? No, si sbaglia! Quelli sono due gentil cani! È solo una somiglianza, credo. Sa, spesso noi cani ci somigliamo in un modo impressionante. Ma d'altra parte, anche voi certe volte sembrate uguali l'una all'altra. Ma a volte no, siete inconfondibili, uniche, come la famosissima Fulvia Bianchi. A proposito, non mi sembra di vederla»,
disse lui, fingendo di non farci troppo caso.
«Non è forse con voi?»
«No, non è venuta e siamo un po' preoccupate. Non risponde nemmeno al telefonino. Ce l'ha spento o non raggiungibile?»
Fu tutto quanto rispose Faliero, con una faccia che all'improvviso da gentile sorridente si trasformò in cattivissima. Si girò verso gli altri due cani e fece un gesto. Quelli mollarono i bagagli e tutti e tre se ne andarono via, senza dire una parola, lasciando le pecore a bocca aperta per la sorpresa e tutte le valigie sparpagliate sul pavimento dell'aeroporto. Mentre si allontanava, il buon Tigellino infilò la zampa nella tasca, tirò fuori il game dog e si rimise a giocare.